What's the Time, un programma di Radio Revolution. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qui nuovamente dal Gabbiotto di Chimica per una nuova puntata di Walk the Time. Salutiamo Beppe alla regia.
Ciao a tutti.
E buona giornata Beppe. E niente, oggi abbiamo pensato di iniziare alla grande, più o meno alla grande. Comunque, vediamo se dalla regia mi aiuta, gli diamo un suggerimento. E arriva. Passiamo noi. Allora, oggi si parla di cantautori romani. Abbiamo deciso di iniziare alla grande con la Società dei Magnaccioni, che per chi non lo sapesse, vabbè, questa non è proprio l'originale, ma la versione originale era di una grandissima cantautrice romana che non si può non ricordare, ovvero stiamo parlando di Gabriella Ferri, che tra l'altro portò al successo questa, cioè nel senso, ebbe successo grazie a questa canzone insieme alla sua, diciamo, amica collaboratrice di allora, che era Luisa De Santis. E niente, lei ovviamente viene conosciuta e conosciuta a livello internazionale, internazionale, proprio per essere comunque romana, trasteverina, e per aver comunque scritto e cantato gli stornelli romani più belli e più famosi. Non so se ti è capitato, Beppe, anche di vedere un po' gli stornelli romani che lei insieme a Claudio Villa mettevano, cantavano, ed erano veramente delle scenette comiche, alla fine c'era da ridersela.
Sì.
Ti consiglio di vederla,
di guardartela. Appena torno a casa, guarda.
Vabbè, sì, ci credo.
Quando me lo ricordi.
Ok, vabbè, allora diciamo che lei nel 64 ha la prima esperienza appunto in televisione, nella trasmissione La Fiera dei Sogni, presentata da Mike Buongiorno, in cui canta per l'appunto questa canzone, La Società dei Magnaccioni. E nei giorni poi seguenti all'apparizione televisiva vende 1.700.000 copie, diventando uno degli inni dei giovani di quegli anni. E infatti ancora adesso la si canta alle osterie, in taverna, insomma questa è una canzone che è rimasta ormai nella storia. Il duo appunto Ferri De Santis ha comunque vita breve, a causa comunque anche della timidezza di Luisa De Santis, che non ama cantare in pubblico. Quindi Gabriella continua poi da sola la sua carriera, incidendo anche un altro album nel 66. Poi dopo gli anni passati a Milano torna a Roma alla fine del 66 e approda appunto al Bagaglino, il famoso Bagaglino, il teatro di Roma, di cui diventa appunto la cantante ufficiale. E qui conosce anche Piero Pintucci, che diventerà uno dei suoi collaboratori musicali abituale, e incide in questo periodo il suo nuovo 45 giri, siamo ormai nel 68. E poi diciamo che ormai in Italia diciamo che non ha un grosso riscontro commerciale, perché comunque il suo è un po' un genere diciamo apprezzato, però essendo molto particolare tende a essere comunque non particolarmente amato. E poi nel 69 partecipa al Festival di Sanremo, ma nonostante fosse in coppia con Stevie Wonder con una canzone molto, come dire, rhythm and blues, scritta poi sempre da Gabriella Ferri insieme a Vittorio e a Piero Pintucci, che si intitolava Sei tu ragazzo mio, l'artista purtroppo viene eliminata al primo turno e per questo a Sanremo non ci tornerà mai più. Gli fa il gesto dell'ombrello e se ne va. Comunque, introducendo Gabriella Ferri, andiamo ad ascoltare una sua bellissima canzone. Lei amava molto l'America, l'America meridionale, e quindi andiamo ad ascoltarci questa così caliente canzone che si chiama Remedios.
Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada en la orilla del mar y las manos, llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedio es la 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 la. La 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 la,
estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Pico la pico, pico la pico, 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 pico la mía. El sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma paloma, vida alegría, tú cantas consuelo, tú cantas esperanza, tú cantas remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa.
Gli anni 70 per Gabriella Ferri sono il periodo soprattutto delle apparizioni in televisione. Infatti nel 71 venne dedicato proprio uno speciale che si chiamava Questa sera Gabriella Ferri, e verso la metà degli anni 70 aveva condotto anche alcuni varietà come Dove sta Zazà, che poi prese il nome dell'album successivo di Gabriella
Ferri. Sì, anche
Ferri.
Di una canzone famosissima che era Dove sta Zazà, oh maronna mia, te la ricordi?
Sì. No, non me la ricordo.
Vabbè, poi... non c'è ovviamente, però magari sentita.
E poi nel 74 con Il circo delle voci, e poi nel 75 Mazza Bubu. Le sue due ultime uscite di rilievo sono nel 96 al premio Tenco, dove si esibì con la piccola orchestra Avion Travel, e nel 97 al concerto Parco Celimontana di Roma. Nel 97 incide l'album Ritorno al futuro e poi si ritira definitivamente a vita privata, anche perché aveva dei problemi di depressione.
Sì, era molto depressa, poi aveva preso molto peso, quindi insomma aveva tutta una serie di problematiche.
Ha avuto anche problemi di depressione dopo il 75, dopo la morte del padre.
Sì.
E infatti nel 3 aprile del 2004 Gabriella Ferri morì in seguito alla caduta dalla finestra della sua casa a Corchiano.
Sì, ha tentato il suicidio e sfortunatamente c'è riuscita. Comunque, insomma, viene ricordata alla fine per essere una grandissima, per essere stata una grandissima artista e per aver amato, forse come pochi, Roma. E nelle sue canzoni questo è ben presente.
E adesso ci sentiamo la canzone Sempre di Gabriella Ferri.
Tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.
Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello.
Anche tu così presente, sempre, così solo nella
sempre,
sempre,
sempre. Che tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
Allora, continuando a parlare di Roma e dei suoi esponenti, abbiamo così pensato di parlare anche di un altro grandissimo artista romano, anche lui, ovvero Francesco De Gregori, che ovviamente, come tutti gli altri, nasce intorno a quel periodo, musicalmente parlando.
Sì, sempre anni 60, metà anni 60.
La sua carriera nasce anche grazie al fratello Luigi, con cui suonava nel famoso Folk Studio, che era un locale romano. E anche lui, insomma, ha iniziato facendo cover di canzoni tradizionali statunitensi e, come dire, proponendo per l'appunto inizialmente quei brani. E proprio in questo periodo conosce molti artisti, tra cui Antonello Venditti e anche Giorgio Locascio. Per un breve periodo, insieme poi a Giorgio Locascio, diedero vita ad un duo che riproponeva brani di Bob Dylan e di Leonard Cohen. E Francesco e Giorgio erano un duo che si ispirava un po' ai Simon & Garfunkel, più o sì. meno. E comunque presto si trasformò in un quartetto, infatti si aggiunse anche Antonello Venditti ed Ernesto Bassignano, che è l'attuale poi radiofonista romano ancora oggi. E il gruppo si chiamavano I Giovani del Folk e Venditti ricorda appunto questo momento con una canzone molto celebre, che è Notte prima degli esami, nel pezzo sì. in cui io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra
e il pianoforte sulla spalla.
Anche se posso assicurare che il pianoforte sulla spalla è proprio una pazzia, perché vabbè, comunque.
Sì, vabbè, è un po' assurdo.
Sì, surreale. Comunque, spinto poi dai meccanismi della promozione musicale, partecipa alla popolare manifestazione Un disco per l'estate con una bellissima e dolcissima canzone come Alice, classificando sia all'ultimo posto, però purtroppo e l'operazione però già dà comunque i suoi frutti e permette comunque al disco di avere di dargli un minimo di visibilità. Infatti Alice, non lo sa, è il titolo del primo album da solista di De Gregori, che esce nel 1973. È un disco comunque molto discusso dalla critica per la sua vena un po' ermetica, e perché De Gregori infatti un po' nei suoi testi lo è stato, e in un certo senso in questo esordio appare come una sorta di presenza fragile nel mondo del come dire, dello show business musicale. E quindi diciamo sembra quasi non esserne molto coinvolto. Comunque poi nel 74 esce l'album Francesco De Gregori e il disco continua a presentare appunto una linea molto simile a quella del precedente. Infatti i testi sono espressamente molto complessi e introspettivi, essendo comunque nel contenuto ancora più sperimentale. Quindi, come dire, la critica si accanisce proprio di lavoro alla mazzata.
Non lo sopporta proprio De Gregori.
No, mi sa che ce l'ha un po' sulle palle. Comunque, il grande successo poi vero e proprio arriva poi l'anno dopo con una bellissima canzone d'amore, ovvero Rimmel. Che cos'è Rimmel, Beppe, visto che...
Rimmel? Sì. Aspetta, cos'è quella cosa che utilizzate voi donne?
Sì, cosa però?
Non lo so cosa Vabbè. Serve, non mi serve, guarda.
Sicuro, non si sa mai.
Io mi ricordo soltanto Rimmel, the London look.
Ah sì, esatto. Vabbè, era una voce un po' più femminile, leggermente.
No, a volte anche maschile.
Vabbè, comunque la canzone Rimmel, tornando a parlare seriamente di questa canzone, è uno dei dischi più venduti del decennio e contiene tra l'altro dei brani tratti appunto dai suoi, come dire, dalle collaborazioni poi con altri
Dalla.
Artisti, esatto, Lucio Dalla in primis. E quindi ascoltiamoci questa bellissima canzone d'amore, di un addio più che altro, ovvero Rimmel.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi.
O farti rimanere buoni amici.
No,
come
Peppe, te prego. Come rovinare il finale di una canzone stupenda.
Va bene.
Beppe, devo mandarti a lezione di canto, c'è poco da fare.
Va bene, mi mandi tu, mi paghi tu le lezioni di canto.
Vai tranquillo, te le pago, te le faccio io, vai, facciamo va così, così risparmiamo entrambi.
Va ok, bene, nel 74 aveva intrapreso una collaborazione con Fabrizio André, prima per la traduzione della canzone Desolation Row di Bob Dylan, incisa dal cantautore genovese per l'album Canzoni, in cui
collaborarono anche,
esatto,
quell'album.
Che comunque in quest'album, insomma, De Gregori è stato uno dei musicisti proprio dell'album, infatti è stato proprio messo anche nel libretto dell'album. E poi anche per la partecipazione all'album volume 8, sempre di Fabrizio De André. Nel 78 torna in scena De Gregori con l'album De Gregori, insomma. E la canzone più famosa.
Vai.
Pensavo che dovessi suonare quel coso dei Radioactive Brains,
no,
che salutiamo.
Ogni volta che dirai esatto, insomma, farò una. Ok.
Va bene.
Dai, scherzo. Vai.
L'album contiene la famosa Generale. L'8 luglio dello stesso anno, in occasione della promozione del disco, viene fatto un concerto allo Stadio Flaminio di Roma, in cui partecipa anche il cantautore bolognese Lucio Dalla.
Bravo, olè.
Grazie.
Altra fischiata aperta, vai.
Comunque nel 1980, cioè tornando a De Gregori e Dalla, comunque l'anno successivo intrapresero una tournée insieme. Nel 1980 De Gregori ha la sua unica esperienza al Festival di Sanremo, infatti scrive il testo di Mariù con musica di Ron e viene presentata alla manifestazione da Gianni Morandi. Dopo una pausa di circa 3 anni esce l'album fondamentale di De Gregori, che è Titanic, che contiene la famosissima Donna Cannone e anche la leva calcistica del 68. Gli anni 90 per De Gregori sono un periodo abbastanza come di pochi lavori, insomma, ed escono i due album Canzoni d'amore e Perdere o lasciare. Nel nuovo millennio il cantautore romano pubblica alcuni album, tra cui il più apprezzato della critica è Pezzi, che comunque vince il premio Tenco come miglior album dell'anno. La promozione dell'album riporta De Gregori sulla scena, infatti partecipa il 1 maggio e il 2 luglio 2005 ha l'onore di essere il primo musicista in tutto il mondo a cominciare il Live 8. Concludiamo la parte De Gregori, sì, e con una delle canzoni del 1982, proprio dall'album Titanic, e questa qua è la leva calcistica del 68.
sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Allora, diciamo per l'appunto che dopo aver parlato di De Gregori, andiamo avanti parlandovi anche di un altro personaggio che ha caratterizzato la scena romana e italiana in generale, sempre negli anni 60, nato sempre musicalmente in quegli anni. Molto amico di altre due cantanti, era uno, diciamo, una triade ben strutturata, stiamo parlando di Renato Zero, che era molto amico di Mia Martini e di Loredana Bertè, che avevano iniziato inizialmente come coriste, se non sbaglio proprio coriste di Renato Zero, e poi insomma avevano iniziato, abbandonarono il coro per diventare poi, sì, per intraprendere il loro
si
carriere
affermarono.
Soliste. Sì, ovviamente oggi per una questione di tempo non ne parliamo, ne parleremo poi nella prossima puntata, perché continueremo ovviamente a parlare di Roma e dei suoi personaggi.
Sì, abbiamo ancora da parlare di Venditti,
Battisti. Sai, vi terremo compagnia per un po'.
Ti sei dimenticata una. Uno.
Uno.
Cantava.
Suggerisci qualcosa?
Allora,
come a scuola.
ti do un input. Drag più.
Ah, è ovviamente Rino Gaetano. Vabbè, ma sì, ma era scontato, cioè lui l'avevo dato già per scontato.
Tu non mi devi dare per scontato, vai.
Non tu, Rino Gaetano l'avevo dato per scontato. Vabbè, comunque Renato Zero, la particolarità, per chi magari fosse andato a vedersi qualche video del passato, era che aveva uno stile molto particolare, molto eccentrico, e da un po' avvio in Italia quello che viene chiamato poi il glam rock. Infatti giocava molto sulla sua androginia e sul fatto di essere, sembrare, come dire, un uomo, cioè come dire, anche sulla sua sessualità, perché in effetti sì,
faceva
era...
anche molto scena, insomma.
Beh sì sì, alla fine era,
in certo
quello
modo.
Era quello il suo intento. Comunque nel 73 esce il primo album ufficiale della sua carriera, che è intitolato No Mamma No, che fu poi registrato in studio, e di questo album vennero, come dire, le canzoni più famose erano Paleo Barattolo e No Mamma No. Poi nel 76 prepara un nuovo album con la sua prima tournée, entrambi in uno stesso, con uno stesso filo conduttore, che era il trapezio. Insomma, a Renato Zero gli piacciono zero, trapezio, triangolo, sì. Si dà la geometria. E comunque
non era proprio la geometria, comunque vai.
Vabbè, per la prima volta poi entra in classifica nella hit parade dei dischi più venduti, e il suo 45 giri, che era Madame da un lato e Un uomo da bruciare dall'altra, dal lato B diciamo, sale fino alla 15ª posizione, quindi come dire si afferma, comincia ad affermarsi. Il 77 poi lo vede nuovamente al lavoro con l'album Zero Fobia, e la molla trascinante sarà ovviamente il successivo spettacolo, che prende lo stesso nome dall'album. Il disco avrà un grande successo e venderà moltissime copie. Poi nel 78 pubblica Zerolandia, album in cui sono presenti le canzoni più famose del cantautore romano, tra cui La favola mia, Sogni di latta, Triangolo, Sesso S, Sbattiamoci, Una guerra senza eroe, Uomo no, insomma tutta una serie di canzoni che diventano dei veri e propri cult. Nel 1980 realizza e pubblica Tregua, dedicato al padre Domenico, che scompare l'anno prima, e il 45 giri contenente Amico e Amore sì, Amore no, arriva immediatamente al primo posto della classifica, dove resterà poi addirittura per 10 settimane, per dieci settimane. Insieme poi all'album ovviamente. Nell'84, vabbè, siamo ormai all'84, e dopo la chiusura del tendone Zerolandia prepara un concert album, dove mette in risalto poi un artista che nonostante tutto non vuole comunque mollare e che esige il suo spazio dopo anni di gavetta, quindi si cerca comunque di affermarsi in maniera più costruttiva nell'ambito della musica italiana. Poi 86-87 sono anni ancora di produzioni di album, anche se l'87 esce un suo lavoro discografico che viene intitolato Zero, che però fu un flop terribile, forse uno dei primi del povero Renato Zero, e riesce a malapena a raggiungere la 20ª posizione. Però il tour che segue il disco ha un buon successo. Nel 91 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con una canzone scritta per l'occasione da Mariella Nava, che si chiamava Spalle al muro, e la sua esibizione, così come il significato del brano, ricevono comunque un lunghissimo applauso, con tutto poi il pubblico che si alza in piedi, quindi standing ovation per Renato Zero. Arriva poi secondo, ma sarà l'inizio di un nuovo successo e di un, come dire, si riappacifica con il pubblico.
Sì, diciamo che dopo questo album in cui è crollato è risalito alla grande.
Beh sì, è come la Fenice, insomma. E poi nel 94 incide un mini CD che era Passaporto per Fonopoli, e nel 93 sarà anche l'anno del suo ritorno sulle scene, da cui mancava ormai da un bel po' di anni, se sbaglio 3 anni più o meno, e lo fa con la tournée che si chiama Zero Opera, tenuta nei principali teatri italiani, e tra l'altro anche nel Teatro Reggio di Parma dall'Orchestra Filarmonica appunto di Parma. E quindi ovviamente il pubblico durante questa occasione, insomma, si dà un po' tipo i Beatles quando arrivarono a fare il concerto in Italia, quindi scene di follia, di isteria, e lui chiama tutti i suoi fan, i suoi sorcini, detto romano per indicare i topi,
sì, giusto per dire i suoi fan,
esatto, e quindi questi sorcini presero, come dire, letteralmente d'assalto il Teatro Reggio qui a Parma per vedere il loro idolo, e addirittura c'è un aneddoto di una ragazza che per avere il biglietto prese a pugni il vetro della biglietteria ferendosi alla mano, cioè proprio scene di pazzia, cioè questa da rinchiudere comunque.
Può darsi che se una ragazza dell'università sente questa canzone e chiede ma perché che mamma ti sei rotta il braccio durante il concerto di Renato Zero?
Sono passati 20 anni più o meno, sì, 20 anni.
Sì, tanto le matricole, insomma, quell'età hanno, sono sempre 91, 92, 93.
Va bene, comunque. Vai. Renato Zero poi ha fatto anche, ha doppiato il famoso personaggio personaggio del film Nightmare Before Christmas, che era, se non sbaglio, qual era? Aspetta, Jack, vero?
Sì, Jack Skeleton.
Skeleton. E tra l'altro ha fatto anche la colonna sonora del film con canzoni come Re del Blu, Re dei Mai, Cos'è, L'Assemblea Cittadini, L'Ossessione di Jack, Far Natale, Povero Jack. Insomma, tutta la colonna sonora è stata scritta completamente, interamente da Renato Zero. Però quello che vogliamo ricordare soprattutto di questo artista, che assomiglia un po' al professore di Harry Potter un po', è stato, come dire, il capostipite di uno stile, quello glam rock, che in Italia comunque non aveva ancora piede, e la sua genialità e comunque anche la bellezza dei testi di Renato Zero, perché al di là del personaggio, molte canzoni sono molto significative, tra cui quella che volevamo proporvi ora, con cui vi lasciamo e
finiamo proprio con Piton.
Con Piton, esatto. E questa canzone è Il cielo, una canzone molto bella con un testo molto particolare. Quindi questo è tutto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui dal freddo gabbiotto di chimica, che speriamo sia più
caldo quando caldo. Torneremo
in primavera. Ciao a tutti,
ciao
buona
a tutti
giornata.
E buona Pasqua.
Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi. Infermato Zoe, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei se non hai il cielo, il cielo. Thank you.
Walk the Time, un programma di Radio Revolution.